Voglio leggere nel Vangelo di Luca, capitolo 4, versi 18 e 19, e quello che ha detto il fratello Sergio e quello che ha detto mia moglie sono la preparazione a quello che è il messaggio di stamattina. Non, è tutto in linea, è tutto in tema. E voglio che possiamo leggere dal verso 18 di Luca 4. La stessa scrittura la vediamo nel libro di Isaia, capitolo 61. Lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, per predicare l'anno accettevole del Signore. Questo è quello che Gesù ha letto in una sinagoga in un giorno di sabato. E poi ha detto: oggi questa scrittura si è avverata sotto i vostri occhi. E allora si sono strappati le vesti, i religiosi si sono scandalizzati. Ma è quello che Gesù ha fatto. È quello che Gesù ha realizzato. Grazie allo Spirito Santo che era su di lui, perché lui si è spogliato della gloria, è venuto sulla terra come tutti gli uomini, pur essendo un secondo Adamo, pur non avendo peccato nel suo corpo e nella sua anima e nel suo spirito, pur essendo immacolato, perché lui l'immacolato, concezione. L'Immacolato concepito senza peccato è Gesù. Prima Adamo, poi Eva, dopo però loro sono caduti, ma Gesù non è mai caduto. Gesù è l'Immacolato vero. Non esiste nessuna Immacolata, ma solo l'Immacolato che è Gesù. Amen? Questa è la verità. E lui ha detto il motivo per cui sono unto, il motivo per cui lo Spirito di Dio mi guida, lo Spirito di Dio mi ha potenziato. Il motivo per cui io sono qui è con lo Spirito Santo che mi aiuta, è quello di predicare la buona novella ai poveri, evangelizzare i poveri. Mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri, il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno accettevole del Signore. Il testo di Isaia è molto più completo, dice tutto riguardo il popolo di Israele in modo particolare, ma questa è la scrittura che va per tutto il mondo, per tutte le creature del nuovo patto. Il Signore Gesù è venuto per redimerci, per caricarsi dei nostri peccati, della nostra condizione, ma soprattutto lo Spirito Santo gli è stato dato per iniziare quello che noi dobbiamo continuare. E lui ha aperto la via, lui ha iniziato e ci ha mostrato cosa fare e come fare. Intanto ci ha fatto capire che non possiamo né fare e né muoverci senza lo Spirito Santo, ma non possiamo fare e non possiamo seguire lo Spirito Santo se non siamo ripieni di Spirito, se non c'è l'unzione dello Spirito, se lo Spirito di Dio non è in noi. Se non siamo ripieni dello Spirito, non possiamo fare quello che Gesù ci ha comandato di fare. Lui ha iniziato, ma ogni credente, ogni discepolo deve continuare a fare quello che Gesù fa. Se non ci vediamo in quello che Gesù fa e non ci proponiamo di fare quello che Gesù faceva, non siamo da considerare veri discepoli, ma persone che simpatizzano nel migliore dei casi, nel migliore dei casi, persone che simpatizzano, che vogliono avvicinarsi a Dio, che vogliono, che hanno tanti buoni propositi, che vogliono migliorarsi, che vogliono cambiare, ma solo propositi e niente fatti. Ma il Signore ci ha chiamati perché noi possiamo realmente compiere l'opera che Lui ha iniziato nel mondo, che Lui ha iniziato fra la gente. Lui, lo vediamo nei Vangeli, che veramente dava buone notizie. Dovunque arrivava Gesù, arrivava la notizia che c'era Gesù, e già il fatto che c'era Gesù era una bella notizia. Già sapere che era arrivato Gesù in quel villaggio già era una bella notizia, perché sapevano che venendo Gesù arrivava guarigione, arrivava liberazione, arrivava speranza, arrivava vita, arrivava chiarezza, perché Gesù faceva e poi insegnava, predicava, annunziava, ma lui non parlava soltanto. Lui, avendo, dice la Bibbia, avendo preso a fare e a insegnare, lui prima faceva e poi insegnava. E lui vuole che ancora oggi, perché il mondo è sempre in quelle condizioni, il mondo, nel mondo giace il maligno, il quale è definito principe di questo mondo, ma non è un principe per governare il mondo, ma per distruggerlo il mondo, e questo lo vediamo. I TG, tutti i sistemi di informazione ci avvertono che il mondo va verso un degrado in tutti i sensi: degrado ambientale, degrado climatico, degrado morale, degrado, diciamo, in tutti i modi, un degrado che va sempre di più a peggiorare la condizione dell'umanità. Il nemico si dà sempre da fare perché vuole che scompaia l'uomo dalla faccia della terra, però non si è fatto i conti con l'oste, con Dio, che il Signore ha sempre delle persone. Beh, io vorrei che ognuno di noi potesse dire stamattina: Signore, io voglio essere uno di quelli che continuano a fare l'opera che Gesù faceva. Quanti lo vogliono? Io voglio fare l'opera di Cristo, io voglio compiere l'opera di Cristo, voglio evangelizzare i poveri, voglio anch'io guarire quelli che hanno il cuore rotto, voglio proclamare la liberazione dei prigionieri. Questo è il Vangelo, fratelli, non sono parole. Dio ti ama. Molti dicono: Dio ti ama. Ok, hai detto una cosa bella, ma ora fagli vedere com'è che Dio lo ama, fagli vedere com'è l'amore di Dio. Portagli, accendi la speranza, guarisci il cuore rotto. E come? Hai bisogno di Lui, hai bisogno dello Spirito Santo, hai bisogno di Lui che ti accompagna, hai bisogno di Lui che mette le mani sopra le tue, hai bisogno di Lui che mette soprattutto le parole nella tua bocca, hai bisogno di Lui che soprattutto lavora nel tuo cuore, perché non devono essere finte le parole che dici, ma devono essere vere, sincere. Il tuo cuore deve essere suo. Deve essere puro, deve essere lavato, deve essere ripieno della sua bontà. Se non siamo ripieni della sua bontà, se c'è dolore, se c'è astio, se c'è paura, se c'è durezza, Dio non potrà usare il tuo cuore. E allora tu farai cose meccanicamente, per abitudine. Ma non si può servire Dio per abitudine. Si serve Dio con tutto il cuore, spinto da un amore sincero, vero. E Gesù è il Figlio di Dio. Se Dio è amore, il Figlio che cosa può essere? La stessa cosa del Padre, amore. E infatti per amore Gesù faceva tutto. E tutto quello che ogni vero cristiano fa, lo fa per amore, e lo fa con amore perché ha il cuore pieno di Dio. E questo è quello che abbiamo bisogno per continuare l'opera di Cristo e fare le stesse cose che Lui faceva. Lui è stato il precursore che ci ha mostrato come fa. Però noi sappiamo che poi i dodici hanno continuato a fare quello che Gesù faceva. E poi dopo i dodici altri, poi man mano la Chiesa si è andata raffreddando perché si è ingrandita numericamente e poi sono scesi nei compromessi e poi sappiamo che è successo. Ma Dio si è sempre preservato delle persone che erano pure e che erano sante e che avevano lo Spirito di Dio ed erano ripieni di Spirito. Ci sono sempre state queste persone, però non come una chiesa di massa, non come una chiesa nazionale, una chiesa grande, potente, ma sempre come una chiesa perseguitata, sempre come una chiesa, diciamo, che deve contrastare con il potere di questo mondo. La chiesa potente, cioè potente nel naturale, non è forte nel Signore, è forte del potere, forse dei soldi, forse di quello che ha, forse di tante cose. Questi non portano cambiamento nel cuore della gente, questi non portano guarigione, questi non portano quello che Gesù portava e quello che i veri figli devono portare. Amen. Se leggiamo in Giovanni capitolo 8 verso 12, e Gesù di nuovo parlò loro dicendo: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Questa scrittura ci fa comprendere che se dobbiamo continuare l'opera di Cristo, dobbiamo camminare nella luce e dobbiamo seguire Gesù perché lui è la luce. Se tu segui Gesù, tu rifletti la sua luce e diventiamo noi luce, ma non luce diretta, luce riflessa. Ma la luce riflessa viene riflessa se tu guardi, perché a volte vediamo la luna molto luminosa. Perché è una fonte luminosa la luna? È un pianeta spento. Anche la terra fa luce. Dalla luna si vede la terra luminosa, ma la luce, la terra luce non ne fa, la riceve. E così siamo noi. Cioè riceve la luce del sole e poi gli altri vedono, dalla luna si vede la terra illuminata, ma non è la sua, è la luce del sole. Noi vediamo dalla terra la luna illuminata, a volte la vediamo piccola, a spicchio, perché c'è la terra davanti che gli proietta un'ombra e tra il sole e la luna, e quel pezzettino di luna che vediamo lo vediamo illuminato perché la luna è illuminata dal sole. Ora, se noi seguiamo Gesù siamo illuminati perché lui è la luce del mondo, e se siamo illuminati, se stiamo seguendo Gesù, anche noi diventiamo trasmettitore di luce. Se seguiamo Gesù trasmetteremo la sua luce e porteremo speranza e porteremo anche con lo Spirito di Dio con noi, e lo Spirito di Dio è colui che convince. Mia moglie diceva che alcuni si chiedono: perché io predico e le persone non si convertono, perché non cambiano? Il motivo l'ha spiegato mia moglie: perché tu la parola non la leggi per te, la leggi per gli altri, per farla vedere agli altri. Ma se tu cominci a comprendere che la parola deve essere il tuo specchio, lascia perdere agli altri, il tuo specchio, agli altri gli devi mostrare solo amore, non gli devi mostrare le debolezze dove sbagliano, gli devi mostrare la bontà di Dio. Siamo chiamati a mostrare agli altri l'amore di Dio e non a riprendere nessuno. Purtroppo questo compito ce l'ho io, ma non posso riprendere tutti, posso riprendere coloro che me lo permettono. Coloro che non lo permettono non ci posso fare niente, li posso solo amare, anzi li devo amare, anche se ci resto male sul loro atteggiamento, però il Signore mi comanda di amare. Ma non posso riprendere chi è che non vuole essere ripreso. Non posso castigare chi è che non vuole fare il discepolo. È chiaro che non lo farò predicare, è chiaro che non gli darò compiti, ma gli darò il mio cuore e l'amore di Dio. Questo lo devo fare, che il Signore mi chiama a farlo. Ora io quello che voglio dire
è che ognuno di noi abbiamo bisogno di stabilire un vero contatto con Dio che non deve essere mai interrotto. Non dobbiamo mai staccarci dalla presenza di Dio, perché altrimenti siamo tenebre, diventiamo tenebre e la nostra vita sulla terra diventa inutile. Avete mai visto qualche albero che non fa mai frutto? Ci sono. Quell'albero là, il carrubo dove ci mettiamo le macchine sotto, non fanno frutto. A me fa comodo, perché almeno fa da ombrellone, che se ci fossero le carrubbe poi cadrebbero sopra il tetto delle macchine e farebbero, non ci potessimo mettere, cioè, almeno fa l'ombra. Però ci sono alberi che non ne fanno frutto, però non è naturale, perché ogni albero deve fare il suo frutto. Così anche un vero cristiano deve fare il suo frutto. Un vero cristiano deve far vedere Cristo, se no che cristiano è? Cristo non è visibile, ma se vive in te, tu lo rendi visibile. Il Padre non è venuto nel mondo come un essere umano, è venuto il Figlio. Ma il Padre che non è visibile, il Figlio lo ha reso visibile. Amen. E quando ha detto che ha visto me, ha visto il Padre, perché io sono nel Padre e il Padre è in me. E quando qualcuno ha detto mostraci il Padre, ci basta, e Gesù, la risposta che ha dato è stata quella: da tanto tempo sono con voi e ancora non mi avete visto. Stava parlando con la bocca del Padre. Da tanto tempo sono con voi, perché io e il Padre siamo uno. Io sono nel Padre e il Padre è in me. Così noi possiamo essere uno con Gesù. E noi possiamo mostrare Gesù che vive in noi, Cristo in noi, speranza di gloria. E quando noi mostriamo Gesù, allora, essendo ripieni di spirito, noi possiamo sanare i cuori rotti, possiamo predicare il Vangelo, perché non saranno le tue parole, sarà il tuo volto irradiato dell'amore di Dio, sarà la presenza di Dio dentro di te che convincerà. Sarà lo Spirito Santo che trabocca nella tua vita, che convince le persone, e con una sola parola che ci dice si sentono amati e si sentono di avvicinarsi a Dio. Non c'è la frase giusta per poter portare le persone a convinzione. Non sono le parole che convincono, ma è l'amore di Dio vero, sincero, che riempie il nostro cuore, che farà la differenza. E io vi dico una cosa, fratelli cari, siamo chiamati tutti quanti a manifestare l'amore di Dio, ma soprattutto a ricercare l'unzione dello Spirito, ma soprattutto, al di sopra di ogni cosa, la presenza di Dio. La presenza di Dio è camminare nella luce. Se camminiamo nella luce, lo stiamo seguendo. E camminare nella luce significa mettere, dare azioni alle parole, ai comandamenti che il Signore ci trasmette. Oggi, se ci sono molte cattive notizie e ci sono persone che muoiono malate, che muoiono oppresse, che muoiono senza speranza, è proprio perché ci sono pochi discepoli che predicano, pochi discepoli che hanno il cuore pieno d'amore, pieno della presenza di Dio, pieno della grazia di Dio. Forse siamo pieni di tutt'altro, ma abbiamo bisogno di sostituire la nostra pienezza. Credo che se siamo pieni di qualcosa che è inutile, non so se vi capita, quando l'armadio è pieno di cose che non hai voluto buttare, ma ormai non te le metti più da anni, senti bisogno di fare una cosa, o allargare la casa se lo puoi e comprare un altro armadio, oppure un atto coraggioso, ma veramente coraggioso, e chi non rientrare tutto, buttare tutto e fare spazio. Ora il nostro cuore, cioè sì, lo possiamo allargare quando vogliamo, però siamo quello che siamo, abbiamo bisogno di creare spazio, buttare tutto quello che occupa spazio ma che non è utile nel regno.
tante cose che sono inutili, tante cose che ci prendono tempo, tante cose che ci rubano quello che invece ci fa veramente del bene. E questo è quello che abbiamo bisogno. Giovanni capitolo 10 verso 27 dice: le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Ora io voglio dire, se lo seguono, cosa fanno? Riflettono la luce. Vuol dire che sono vicini. Vuol dire che sono vicini alla fonte luminosa. Se è lui la luce del mondo e tu lo segui, anche tu diventi luce. Perché Dio illumina attorno le persone che gli stanno vicini. E se siamo luce, allora dalla nostra bocca non esce maldicenza, non siamo animati da pregiudizi, siamo pieni di dolcezza, siamo pieni di grazia, siamo misericordiosi, siamo pronti a manifestare la bontà di Dio, a manifestare il carattere di Dio, a manifestare la fedeltà di Dio, l'onestà di Dio, l'integrità di Dio. È la presenza del Signore che ci trasforma. Davanti a Lui siamo trasformati, davanti a Lui siamo guariti, davanti a Lui siamo fortificati, davanti a Lui siamo benedetti. Amen. Matteo capitolo 4 verso 21 dice: disse loro ancora: si prende forse la lampada per metterla sotto il moggio o sotto il letto? Non la si mette piuttosto sopra il candeliere? Che vuol dire questo? Vuol dire che se siamo illuminati è perché dobbiamo anche noi essere luce. Se lui è luce, la luce del mondo, e noi siamo illuminati, noi siamo luce, ma non siamo luce per nasconderla, ma per farla vedere, perché nel mondo c'è buio. Il mondo giace nelle tenebre e c'è bisogno di luce. Sapete che bella cosa quando in mezzo al buio qualcuno accende la luce? Già comincia a vedersi tutto quello che c'è. La luce e le tenebre sono due cose diverse. Quando tu accendi la luce, le tenebre scompaiono. Ma le tenebre non sono, è la luce che è. Le tenebre si manifestano quando non c'è la luce. Se c'è la luce, non ci sono le tenebre. La presenza di Dio stabilisce speranza, stabilisce gioia, stabilisce guarigione, stabilisce ristoro, stabilisce forza, stabilisce giustizia, stabilisce verità, stabilisce consolazione, conforto, la presenza di Dio. Se c'è la luce, c'è tutto questo, ma se c'è buio, c'è panico, c'è la paura, non si vede niente, non c'è certezza, non c'è speranza. Se c'è buio è perché non c'è Dio e non ci sono persone che credono in Lui. Siamo chiamati a muoverci là dove c'è il buio per portare la luce. Ci sono tante persone invece che cercano di raggrupparsi dove c'è già tanta luce, ma sei chiamato tu ad andare anche dove c'è il buio, perché devi portarla tu la luce. Questa è una prima rivelazione che il Signore mi dette da quando mi sono venuto alla salvezza. Il Signore mi ha fatto fare un sogno, e lo racconto ogni tanto, mi ha fatto fare un sogno e io mi trovavo in un cimitero, ma non era un cimitero, era una città, che sembrava un cimitero ma era una città, dove c'era un buio, ma io avevo una luce attorno a me, nel raggio di circa 3-4 metri, e attorno a me c'era luce. Ma c'ero solo io, e dovunque mi muovevo portavo luce. Questo è quello che il Signore mi ha fatto comprendere. Noi siamo chiamati per portare luce. E quando c'è molta luce, ci sono molti discepoli, le tenebre scompaiono e il diavolo è scoperto. Se il diavolo oggi la fa da padrone, se il principe di questo mondo la fa da padrone, è perché i cristiani stanno dormendo. I cristiani si sono assopiti, i cristiani sono centrati su loro stessi, i cristiani stanno guardando solo come vivere meglio su questa terra questi 4 giorni e non gli importa di niente dell'eternità. La luce, non fai luce perché tu posti qualcosa su Facebook. Io ho rinunciato a scrivere e a postare. Da tempo non vedete mai niente da parte mia che io scrivo su Facebook. Cioè, lì per me è un posto iniquo, dove ci sono anche dei santi uomini che scrivono qualcosa, però è un cortile. E mettono, alcuni si sentono a posto semplicemente perché postano qualche link, mettono qualche immagine e fanno copia e incolla di qualcosa che gli arriva, gli piace e allora lo condivido. Mi sta bene anche quello, ma non abbiamo risolto il problema. Le persone devono vedere la tua faccia. Dobbiamo mostrare il volto, non qualcosa che è scritto, è cosa morta, non è cosa viva, è cosa finta, come gli amici. Quanti amici c'hai? Io qualche amico ce l'ho su Facebook, almeno 1 migliaio, ma io non ne vedo tutti questi amici, però sono tutti amici, ma non li vedo, ma quasi 1 migliaio, forse un po' di meno, non lo so, ma 1 migliaio, perché quando ero insegnante tutti i miei alunni erano tutti amici, mi volevano tenere amico. Qualcuno mi scrive, ogni tanto mi scrive, ma da anni che ormai sono persone laureate che svolgono la loro attività secolare con successo, e mi scrivono, ogni tanto qualcuno mi scrive, ma queste non sono relazioni. Le relazioni, quelle vere, sono quando ci tocchiamo, quando ci guardiamo in faccia, quando siamo presenti. Il nemico ha fatto di tutto perché, e sta facendo di tutto perché, le persone non si relazionino più veramente, ma sono relazioni finte, contatti virtuali. Ma i contatti virtuali possono servire a livello informativo, ma non per fare l'opera di Cristo. L'opera di Cristo non si fa col telefonino soltanto. Può essere uno strumento che ci aiuta per organizzare, per informare, per fare, ma non è quello che sostituisce la predicazione del Vangelo faccia a faccia. Quando sei ripieno di Dio, da Facebook non si vede la luce di Cristo, non si vede. Puoi scrivere le cose più belle del mondo, puoi scrivere tutto quello che Dio ti rivela, ma è cosa morta nel telefono. Diventa cosa viva quando la trasmetti con la faccia, e quando le persone ti vedono e ti sentono e vedono anche le tue emozioni, vedono anche il tuo spirito, la tua gioia interiore, la verità che si legge dal nostro volto. Non possiamo noi sostituirci, lo Spirito Santo non lavora nel telefonino. Lavora dentro il tuo cuore, dentro il nostro cuore. Amen? Quel copy and call. C'è un'alternativa a Facebook. Face Jesus. La faccia di Gesù. Cercare la faccia di Gesù. Se cerchiamo il volto del Signore, siamo trasformati, siamo fortificati, siamo riempiti. E allora possiamo portare speranza, possiamo portare forza, possiamo portare luce, possiamo portare vita, possiamo portare guarigione. Amen. Matteo 5:14. Ma voi siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte non può essere nascosta, non deve essere nascosta. Questo per fortificare quello che già abbiamo letto. Non può essere nascosta, non deve essere nascosta. Siamo messi sopra un monte se siamo sopra il Signore. Non ci possiamo nascondere, non dobbiamo nasconderci. Se ci nascondiamo, un guerriero, un esercito, se nella battaglia creano le trincee e si mettono dentro le trincee, ma quando sono messi dentro la trincea è per colpire il nemico quando viene. Ma chi è che nella trincea sta avanzando o si sta difendendo? Si difende un piccolo territorio che è davanti, ma se vuole conquistare deve uscire dalla trincea e deve creare magari un'altra trincea più avanti. Man mano avanza e crea la trincea, avanza ancora, esce dalla trincea e fa un'altra trincea, ma man mano devi conquistare, devi avanzare. Se non avanziamo, fratelli, se restiamo indietro non succede niente. Prima o poi il nemico arriva e ti colpisce, anche se tu li puoi colpire, però da dentro la trincea finiscono anche le munizioni. E quando hai finito le munizioni, tu come ti difendi? Come ti difendi? Non c'è più modo come difendersi. E invece abbiamo bisogno di combattere, mentre combattiamo siamo fortificati, ci arrivano le munizioni, le nuove munizioni. Se siamo disposti a combattere, purtroppo in questa vita terrena il regno di Dio è contrastato dal regno delle tenebre e noi abbiamo bisogno di combattere. Se abbiamo deciso di combattere, il Signore ci sosterrà e ci equipaggerà con la potenza dello Spirito Santo. E se abbiamo la potenza dello Spirito Santo e siamo ripieni di Spirito Santo, io vi dico una cosa, non saremo persone che potranno essere sconfitte, che potranno essere abbattute, assolutamente no. Atti capitolo 1 verso 8, lo citiamo spesso, dice: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria, fino all'estremità della terra. Quando lo Spirito Santo verrà su di voi mi sarete testimoni. Quando sarete ripieni dello Spirito Santo, allora voi mostrerete il volto di Gesù. Voi mostrerete che Gesù è in voi. Gli altri vedranno Gesù in voi. E allora sarete testimoni. La pienezza di Spirito Santo che viene, e noi dobbiamo misurarla quanto è sta pienezza che abbiamo. Perché se gli altri non se ne accorgono che Cristo è in noi, allora significa che lui è proprio scendivo assai. Ma quando ci facciamo riempire, allora gli altri lo vedono che Cristo è in noi. Amen? E se lo vedono, sapete, quando siamo ripieni è come il vino. Il vino cosa fa? Quando sei ripieno di vino, sei la persona ubriaca, dice la verità. Non mente. Tutto quello che pensa, no, la verità, nel senso, non è la verità assoluta, ma è la verità quella che crede, quella che non nasconde, quella che gli esce dal cuore, quella che è spontanea. Cioè, quello che magari in tempi diversi, magari tu non la dici, quello che pensi veramente, perché poi può succedere qualche cosa che non vuoi che succeda. Allora, ma quando sei ubriaco non ti interessa più quello che può succedere, quello che pensi lo dici. Ora, chi è che è ubriaco di spirito di Dio non ha paura di quello che ti può fare il nemico, ma hai fede di quello che può fare Dio attraverso la tua testimonianza. È disinibito dalla paura del nemico, dalla minaccia del nemico e dei suoi gregari, delle persone che lui usa, perché lui usa le persone che sono lontani, che sono ai margini, per ferire, per giudicare, per criticare, per vedere. E allora, invece, se siamo ripieni di Spirito Santo, tutte queste cose ci passano oltre. Tutto quello che il nemico lancia, manco niente. Ma tu sai che devi dire quello che devi dire. Così come Stefano, Lui non ha avuto paura, che era circondato ed era solo e c'erano davanti persone che l'avrebbero potuto condannare e lapidare, e lo hanno fatto. Ma lui non temeva la lapidazione, non aveva paura, era ubriaco perché era ripieno di spirito. La Bibbia dice che era così ripieno di spirito che parlava e gli altri digrignavano i denti. Ma lui non si fermava, non era cosciente che lo potevano ammazzare, anzi, se era cosciente, ma non aveva paura. A un certo punto ha visto anche i cieli aperti e il Signore che lo accoglieva. E quando lo ha detto, ancora di più si sono arrabbiati e poi si sono scagliati lanciando le pietre e lo hanno ucciso. Ma lui non aveva paura. Non temete, Gesù ha detto, quelli che possono uccidere il corpo, temete piuttosto quelli che possono uccidere la vostra anima. Perché se uccidono il corpo, se distruggono il corpo, almeno tu hai dato una testimonianza. Ma questo non possiamo farlo se non siamo ripieni di spirito. Non possiamo noi, se non siamo ripieni di Lui, se non siamo pieni della parola, se non siamo pieni del suo amore, se non siamo pieni della sua forza, della sua chiarezza, non possiamo noi trasmettere quello che poi lo Spirito Santo ha bisogno per convertire. Quando Pietro parlò ripieno di Spirito Santo, perché c'erano 120, ma anche Pietro era ripieno di Spirito Santo, e quando ha parlato, la Bibbia dice che furono tutti compunti nel cuore e gli chiesero: che cosa dobbiamo fare? Cioè, allora, ok, ci hai convinto, e ora che facciamo? E Pietro ha detto: ravvedetevi, ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù e voi riceverete il dono dello Spirito Santo e poi camminerete anche voi ripieni di spirito e andiamo avanti controcorrente e faremo luce perché seguiremo Gesù, perché lo Spirito Santo ci fa seguire Gesù. Che Gesù tu non lo vedi nel naturale, però lo Spirito Santo ti dice dov'è, ti dice quello che Gesù ha detto, ti dice quello che Gesù fa e ti mostra quello che devi fare anche tu. Così come mostrava Gesù quello che doveva fare, lo farà anche con noi e ci dirà quello che Gesù ha detto e ha deciso, perché lui è il capo della Chiesa. E Gesù ha detto: quando verrà lui, egli prenderà del mio e ve lo annunzierà. Egli vi farà continuare l'opera di Gesù, perché Gesù ti dice: ora fai questo, ora fai quello, ora fai quell'altro. Ma dice: ma bello è, sarebbe bello proprio così se lui ci dicesse le cose. Sì, ma lui, questo può succedere se gli diamo tempo, se gli diamo spazio, se gli diamo l'opportunità di farlo. Lui lo vuole fare. Oggi il mondo ha bisogno di vedere la luce, ma è la Chiesa responsabile di questo. Se voi pensavate che oggi vi cantavo una canzone, siete rimasti un po' delusi, io lo so, mi dispiace. Però la canzone che so cantare è questa, la parola di Dio. Il mondo aspetta noi, aspetta ognuno di noi, ma noi da soli non abbiamo niente che darci. Possiamo dargli con Dio. Se siamo ripieni di Lui, abbiamo tanto da dare. Ma se non siamo ripieni di Lui, non abbiamo niente da dare. Possiamo dare una pacca, possiamo dare un sorriso, possiamo dare una parola, è qualcosa, ma non è quello che basta per salvare l'umanità. Quello che serve per salvare l'umanità è la predicazione del Vangelo. Attraverso la pazzia della predicazione del Vangelo il Signore salva, guarisce, libera, fa risuscitare i morti. Ma ha bisogno di franchezza, la nostra franchezza che viene dalla pienezza di spirito. O no? Ora vi leggo l'ultima scrittura. Mi che l'ultima ancora, prima di Manzuano. Marco, capitolo 16, dal verso 15 fino a tutto il capitolo, che è l'ultimo capitolo. Ma ci fermiamo al 20 perché non c'è il 21. Poi disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Quindi andate a portare la luce dove c'è il buio. Questo vuole dire. Quindi ogni parte del mondo deve essere illuminata. Muovetevi dove non c'è luce e portategliela. Però se ci vuoi oscuro, e tu sei oscuro, è meglio che ti stai a casa. Ci andiamo illuminati, o no? Chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato, ma chi non ha creduto sarà condannato. E questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano dei serpenti, e anche se berranno qualcosa di mortifero, non farà loro alcun male. Imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. Il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu portato in cielo e si assise alla destra di Dio. Essi poi se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Allora, vediamo ad uno tutti questi segni. Questi segni, il primo è: cacceranno i demoni. Cacceranno i demoni nel mio nome. Che vuol dire cacceranno i demoni? Quali demoni? I demoni che ci sono negli altri? O i demoni che vengono a tentarti? Che vengono a rubarti la speranza, a rubarti la fiducia, a rubarti la gioia? I demoni che vengono a portarti confusione, vengono a contaminare il tuo cuore, che ti vengono a raccontare, usando delle persone, quello che ha fatto Tizio e quello che ha fatto l'altro, e alla fine ti fanno anche ridere. E ti metti anche tu, ti creano il bisogno di non startene zitto e di andare a raccontare quella maldicenza che hai ricevuto. Dietro le maldicenze ci sono demoni. Dietro, sapete come si chiamano quelli che portano le maldicenze? Latori di dicerie, portatori di dicerie. Quelle sono bocche infernali. Giacomo parla della lingua che è come il timone di una nave. E un latore di dicerie c'ha il fuoco dell'inferno. Non è una lingua che porta ristoro, ma che porta l'inferno. Quando tu ascolti un latore di dicerie, un portatore di dicerie, sappi che là c'è un demone che si chiama spirito di maldicenza. E questo spirito di maldicenza va cacciato. Come? Non dandogli peso a quello che ti dicono. C'è uno studio che voglio fare, lo farò al più presto, il mercoledì, sulle dicerie. Ma ogni sei mesi almeno questo studio andrebbe rivisto. Cioè, quando ti raccontano qualcosa, tu gli devi dire due domande potenti. Una è: eri presente personalmente quando è successo questa cosa? No, Manarit. E allora cominciamo a mettere i puntini. Posso fare il tuo nome che me l'hai raccontato? No! No, il mio nome no. Ah! Se tu gli dici queste due cose, posso fare il tuo nome, oppure se eri presente, non ti sanno rispondere, non gli dare più ascolto, perché ti stanno contaminando, un demone sta entrando nella tua mente per toglierti la serenità e la pace. Hai bisogno di fare pulizia, devi cacciarlo quel demone. Cacceranno demoni nel mio nome, saranno quegli spiriti che portano divisioni, che portano separazioni, che ti portano ad avere un bisogno che non hai, che è quello di sparlare. Ma ditemi, c'è scritto che nei comandamenti sparlerai gli altri? Avete letto qualcosa del genere, che siamo chiamati a sparlare? O siamo chiamati a benedire anche quelli che ci sparlano, ma non a sparlare? O no? Che dite? Questo è il primo segno, cacceranno demoni, i demoni che vengono attorno a te. Quando Gesù ha cacciato Satana nel deserto, non stava procurando liberazione agli indemoniati, ha cacciato il tentatore. E poi gli angeli sono venuti a servirlo. Ma i primi demoni che dobbiamo cacciare, poi se vuoi diventare un uomo, una persona che libera gli oppressi e vuoi continuare l'opera, prima devi cacciare il tentatore, Perché il tentatore si presenta tutti i giorni. Tutti i giorni ci tenta a prendere la scorciatoia, tutti i giorni ci tenta per fare quello che non siamo chiamati a fare, tutti i giorni ci vuole tentare di smettere di essere cristiani e di fare le persone come tutti gli altri, comportarci come gli altri, secondo lo spirito di questo mondo. Questo è il primo segno. Se vuoi camminare davvero cristiano, devi cacciare demoni. I primi demoni che cacci saranno quelli che ti tentano di non fare la volontà di Dio, di non amare, di non perdonare, e questi vanno cacciati. Poi parleranno nuove lingue, non è solo la lingua dello spirito, quella sicuramente quando uno è ripieno parla in altre lingue, parleranno nuove lingue nello spirito, ma nuove lingue significa parlare la lingua che il mondo non parla, la lingua della verità, motivata dall'amore, perché si può dire la verità per uccidere, ma la verità, detta con amore, la lingua quindi non solo della verità, ma la lingua che edifica, la lingua che consola, la lingua che fortifica, la lingua che non giudica, la lingua che, diciamo, giustifica e porta speranza, una lingua che parlano pochi e che invece abbiamo bisogno che siamo tanti a parlare questa lingua. È una lingua poco conosciuta, la lingua della verità e dell'amore, della giustizia, della fede, della speranza. Siamo chiamati a parlare questa lingua. Se parliamo questa lingua saremo una benedizione. Se parliamo questa lingua lo Spirito Santo ci riempirà, ci fortificherà, ci darà nuovi termini, ci darà nuove modalità di espressione, ci arricchirà il lessico. Sapete, una persona che legge molto ha molte parole nel proprio dizionario parlato, e quindi se, è come dire che se tu hai solo tre colori, puoi disegnare e colorare fino a un certo punto, ma se ce n'hai 100 colori, con sfumature diverse, puoi fare tanto. Quando hai più parole puoi esprimere meglio il concetto, perché usi la parola giusta, cioè che ha il vero significato per esprimere quello che Dio vuole dire. E dico, le parole, quelle che ci dà il Signore, sono quelle di cui abbiamo bisogno, le parole che ci arrivano dallo Spirito, o no? E quello abbiamo di bisogno. Parleranno nuove lingue, la lingua del regno di Dio. Prenderanno in mano dei serpenti. Oh, qua non stiamo parlando di andare a cercare i serpenti e pigliarli nelle mani. I serpenti, sapete chi sono? Le persone che sono ripiene di Satana, che hanno il cuore avvelenato, che hanno il cuore indurito, che sono incattiviti, che sono persone che parlano male, che agiscono male, e tu prendi in mano la situazione nel trattare con queste persone, nel non scendere al loro livello, nel non farsi influenzare, nel non perdere la calma. Ma voi avete visto quelli che prendono i serpenti velenosi? Come fanno? Sono prudenti, sanno come prenderli e sanno che dove li prendono poi non ti devono girare, non si devono girare per morderti, perché c'è nel veleno. Ci vuole accortezza a prendere in mano un serpente. E quando tu tratti con una persona incattivita e malvagia è come se tu avessi a che fare con un serpente. E tu devi stare attento come lo prendi, che non da ammazzare, ma lo devi neutralizzare, lo devi bloccare. Noi sappiamo che il serpente è figura di Satana e che il Signore già lo ha sconfitto e gli ha calpestato il capo. Però purtroppo ancora ci sono i serpenti e noi li dobbiamo prendere in mano, ma non andiamo a fare muzzicare. Perché appena tu non lo sai prendere, la prima cosa sarà che ti avvelena. Radici di amarezza, il fiele amaro. Ma questo più oltre. Comunque i serpenti sono persone difficili, persone indemoniate, persone che seguono Satana, sono ripieni di Satana, e noi abbiamo lo Spirito di Dio che ci aiuta a trattare anche con questo tipo di persone e non dimenticare che Dio comunque le ama. Ma hanno il serpente, sono pieni del serpente nel loro cuore, ma noi dobbiamo fargli vedere la luce, la grazia di Dio e l'amore di Dio. Amen. Perché Gesù prendeva in mano i serpenti? Sapete chi erano i serpenti, no? I farisei, tutti i religiosi, i sacerdoti, gli scribi, quelli che la sapevano lunga, tutte queste persone. Gesù sapeva rispondere e li ammutoliva e li azzittiva, aveva preso in mano il serpente. Che questi avevano il potere di influenzare la gente, influenzare le masse, quelli che non erano affamati della giustizia e della verità. Quelli che erano affamati della giustizia e della verità erano persone che seguivano il Signore, ma quelli che gli altri seguivano i religiosi, e quando i religiosi parlavano loro ci tenevano ad essere amici di quelle persone. Gesù lo ha fatto perché lui è stato obbediente alla guida dello Spirito, è stato obbediente a Dio, di un'obbedienza perfetta. Per questo motivo poi Dio lo ha innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome. Poi c'è scritto ancora che anche se berranno qualcosa di mortifero, cioè il veleno, sono le cattiverie che ti dicono, le cose che pensano male di te e te le sparano in faccia e te le dicono e ti avvelenano il cuore. Tu devi restare in una posizione in cui il veleno non deve entrare nel tuo sangue. Ma il veleno non lo devi ricevere. A Gesù gli hanno dato da bere il fiele amaro. Quando ha detto ho sete, non gli hanno dato un bicchiere d'acqua fresca. Gli hanno dato il fiele amaro. Però non è entrato nel suo sangue quel fiele, perché lui ha detto perdona loro perché non sanno quello che fanno. È riuscito ad amare e non ha permesso al veleno di portare la separazione dall'amore di Dio. Sapete quando Paolo dice chi ci separerà dall'amore di Cristo? Il nemico ti avvelena proprio perché ti vuole separare dall'amore di Cristo. Ma se tu bevi il veleno, ma non lo fai entrare nel tuo cuore, ma lo bevi perché ti costringono a berlo, non perché tu lo vuoi bere e te lo vai a cercare, ma a volte te lo buttano in faccia, mentre hai la bocca aperta te lo lanciano e te lo trovi in bocca, mentre tu stai parlando ti buttano del veleno e tu magari nel momento non è, poi dopo ci pensi. E allora quel veleno vorrebbe entrare in circolo per raffreddare e congelare la vita che c'è dentro di te. Allora tu devi mettere protezione nel tuo cuore, non devi permettere all'amarezza di fare radici. Ci ha predicato mia moglie qualche mese fa, radici di amarezza. Non dobbiamo permettere al veleno di fare creare i suoi effetti e portare il male. Non ci facciamo prendere da quello. Poi dice ancora, imporranno le mani sugli infermi ed essi guariranno. Ma ditemi una cosa. Quando voi stamattina avete imposto le mani? Avete imposto le mani? Quando ve l'ho detto, l'avete imposto le mani? Ma siamo guaritori? Noi stiamo facendo quello che il Signore ci ha detto. Ma chi è che guarisce? Non è il Signore. È il Signore che guarisce, ma ha bisogno delle tue mani. Ma non solo le mani, ha bisogno anche del tuo cuore, che è collegato con il suo. Se tu mentre imponi le mani hai amore per Dio e per quella persona che stai toccando,
tu stai stabilendo i contatti con il cielo verso quella persona, e quella persona è guarita. E dobbiamo praticarlo questo comandamento che il Signore ci ha dato. Dobbiamo farlo spesso, fratelli. Dobbiamo imporre le mani e con amore e per amore, non solo dei tuoi figli, non solo delle persone care che ami, ma delle persone che tu vedi che sono disperate, che sono... ci dici, io so che il Signore è buono. Senza fare tante prediche, tante cose, dici, io so che il Signore è buono. Posso fare una semplice preghierina? Impone le mani, fai quella semplice preghiera, Signore, guarisci questa persona. Ti meraviglierai, perché quella persona dice, già mi è passato, ma che cosa è successo? Mi è passato. Ti è successo qualche volta che l'hai fatto, che le persone ti hanno detto, mi è passato? Fratelli, questo è quello che non dobbiamo dimenticare di fare. Se vogliamo fare l'opera, se vogliamo prima essere ripieni di spirito, essere ripieni della presenza di Dio, io vi dico, questo porta vita e crescita nella Chiesa. Questo porta nuove creature, questo porta ad ingrandire le comunità locali, questo porta a portare più luce dove c'è il buio, questo porta a fare avanzare il regno di Dio e l'opera di Cristo. Ma se ce ne stiamo zitti, se teniamo la lampada sotto il moggio e invece di tenerla sopra per illuminare, se non facciamo quello che Gesù faceva, non siamo cristiani. Non illudiamoci che siamo cristiani perché veniamo una volta la domenica in chiesa. Ma se durante la settimana sei luce, se durante la settimana segui Gesù, se durante la settimana tu ti fai illuminare e trasporti questa luce dovunque vai, solo così le chiese possono avanzare, possono crescere. Altrimenti sapete che succede? La prima cosa che succede è che non ci sono più giovani, non ci sono più bambini, perché ognuno è concentrato nel vivere meglio e bene su questa terra, senza pensare all'aldilà. Ma io qualche domenica fa ho detto di un famoso libro che un giorno sarà aperto, e là ci sono dei nomi. Se tu vuoi che ci sia scritto lì il tuo nome, fai in modo di essere uno che continua l'opera di Gesù. Se tu continui l'opera di Gesù, beati quelli che troveranno facendo quello che lui ci ha comandato, quello che lui ha iniziato. Se lo facciamo, fratelli, non dobbiamo avere nessuna preoccupazione, perché anche se sbagliamo, anche se falliamo tante cose, anche se a volte calpestiamo il piede a qualcuno, stiamo camminando nella luce, e nella luce il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato, e noi possiamo camminare con Dio e saremo sempre vicini a Dio. E lì, vicino a Dio, noi faremo le opere di Cristo, e Cristo avanza. Io vorrei che ognuno riflettesse e esaminasse se stesso e dire, ma io da quanto tempo non sto benedicendo nessuno? Ecco, il Signore ora vuol dire che mi sta chiamando a andare al rifornimento e ricaricarmi dell'unzione, ricaricarmi di olio, riprendere vigore, riprendere il nutrimento attraverso la lettura della parola e riprendere l'olio cominciando a cantare, cominciando a benedire il Signore, cominciando a leggere cose che mi incoraggiano a vedere quello che c'è da vedere. Andiamo a vedere quello che il Signore ci sta dicendo in questo tempo, come Dio ci sta parlando, cosa Dio sta facendo. Andiamo a esaminarlo e allora tutto andrà come deve andare. Amen. Io sono convinto che se questa Chiesa esiste, esiste perché deve essere luce. E questa luce dobbiamo permettere che si veda. Amen? Amen. Altrimenti diventerà un altro, questo edificio servirà ad altro. Ma io non l'abbiamo comprato per servire ad altro. L'abbiamo comprato per proclamare il regno di Dio. La benedizione. Amen. Ci vogliamo alzare.